C'era Umbra.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati nel nostro appuntamento per questo mercoledì. Siamo arrivati alla 204esima puntata, una puntata più ricca questa, perché tra un momento sentiremo un'amica di Milano che tra l'altro ha scritto un libro, come Lucia Cerretti Benzi, e poi sentiremo anche il sindaco del comune di Gualdo Tadino. Collegato telefonicamente c'è anche Carletto, che ci presenta questa nostra amica, che appunto alla vigilia delle feste di Pasqua vuol farci un regalo, ricordandoci della sua fatica letteraria.
Grazie Enrico, grazie, siamo infatti nelle vicinanze della Pasqua e quindi ho voluto chiamare Lucia, che sta a Milano ma è delle nostre zone, è partita da Gualdo e tra l'altro ama anche l'Umbria e Gualdo in particolare. L'ho chiamata perché noi, come sai, abbiamo in qualche modo pubblicizzato il suo libro e l'abbiamo presentato anche al Teatro Taria, e volevo che lo ricordasse lei, perché siamo nelle vacanze pasquali e siamo anche in periodo in cui si fanno delle gare, e vorrei che accanto all'uovo di Pasqua la gente portasse questo libro, perché è un regalo anche originale, perché è bene leggerlo, perché è un libro interessante, e poi perché non sono rimaste poche copie, 30-40 copie, quindi invito veramente a leggere, ma voglio che Lucia me ne riparli, perché lei che l'ha curato, che l'ha in qualche modo coordinato, perché il libro è stato scritto tanti anni fa, una settantina anni fa credo, e dal padre Guglielmo Corrado Benzi, e si intitola Voci della mia terra, che trovate in tutte le edicole, naturalmente in tutte le librerie. E Lucia, buongiorno intanto.
Buongiorno a voi, buongiorno, grazie buongiorno per questo collegamento.
Come va? Come stai?
Sto bene, tutto bene.
Senti, io vorrei farti una domanda.
Sì, prego.
Perché secondo te le persone di Gualdo, dei paesi vicini, dovrebbero comprare questo tuo libro, che tra l'altro costa pochissimo, ripeto, non è a scopo di lucro, costo è quello della stampa, quindi 12 euro in edicola, quindi non costa molto. Perché dovrebbero comprarlo?
Beh, la prima parola che mi viene in mente è per curiosità, perché è un libro molto particolare, perché la curiosità di sapere come si viveva 70 anni fa, come vivevano i nostri nonni, i loro nonni e anche i loro genitori 70 anni fa, in un tempo che ormai è andato e oggi siamo in una realtà completamente diversa. Quindi, se non altro per questo, per la curiosità di capire come il mondo è cambiato, come è cambiata la vita delle persone, ecco, dalle nostre parti, e non solo dalle nostre parti, ma penso un po' dappertutto in Italia.
Certo, ecco, il libro è diciamo stato stampato da una tipografia molto buona, perché è una carta buona, un belli caratteri di stampa, si presenta molto bene il libro tra l'altro, ma vorrei che tu mi dicessi, ci dicessi a tutti, Enrico se vorrà farti domande lo farà, che cosa contiene? Perché io lo so cosa contiene, ma dunque, tu spiegacelo meglio.
Certo. Allora, il libro intanto è scritto in dialetto, è un dialetto comprensibile perché è pieno di richiami, cioè quindi le parole più difficili hanno...
Beh, ma è un dialetto di tanti anni fa, non di oggi, no. Un dialetto di tanti anni fa.
Sì, molto arcaico, ma è comunque il dialetto, sì. Si riferisce, perché i racconti che sono contenuti in questo libro sono presi dalla viva voce dei protagonisti, quindi poi raccontano anche storie vere, no? E quindi sì, il dialetto è di tanti anni fa e si riferisce un po' alla zona, alla zona nord-est, nord-est dell'Umbria, diciamo.
Sì, Gualdo compreso, Gualdo compreso,
sì,
naturalmente.
Gualdo compreso, la sponda orientale del Tevere, diciamo così.
Ecco, comunque, ma i giovani di oggi, non i più anziani che lo conoscono meglio, pensi che capirebbero il dialetto stretto che c'era in quegli anni?
Sì, penso di sì. Penso di sì, lo capirebbero e comunque certo va letto, questo non è che un libro che va letto tutto d'un fiato, va letto certo, piano piano, ecco, una storiella per sera, è così, è un po' una chicca, dai, è un po' un libro di
sì,
di
non ci sono soltanto storielle anche curiose, comiche, molte volte di quella volta che si tramandavano di padre in figlio, di casa in casa, ma ci sono anche altre cose nel libro, cioè canti, proverbi, mi pare.
Sì, ci sono tanti modi di dire, stornelli, proverbi, canti, i giochi che si facevano allora, giochi semplici, certo, con cose semplici, aneddoti, quindi poi ci sono anche delle parti scritte in italiano, certo, che racconta delle storie che sono un po' leggende, diciamo a metà fra storia e leggenda, no? Che hanno così interessato le genti che hanno abitato.
Ecco, secondo noi, anche secondo te, è un libro che comunque andrebbe messo nella biblioteca di casa, insomma, perché è la storia dei nostri paesi, nostre genti.
Sì,
quindi.
Sì, certo. Io lo vorrei avere un libro così nella mia
Lucia, credo che ce l'hai. Volevo dire che questo libro, come ha un titolo, Voci della mia terra, appunto si parla di questo territorio, ed è stato scritto da Guglielmo Corrado Benzi, ecco, ricordiamolo, chi l'ha scritto, che fra l'altro è il papà di Lucia, e l'ha scritto dopo che ha registrato tanti racconti di questi contadini di un tempo, erano gli anni 30-40, mi sembra, Lucia, quando registrò.
No, lui il libro l'ha scritto negli anni 60,
sì,
perché
sì.
È morto nel 66, quindi nei primi anni 60, e si riferisce, però le storie che lui racconta si riferiscono a molti anni prima, cioè diciamo abbracciano un arco temporale che va dal 1915 fino agli anni del dopoguerra, agli anni 50. Quindi raccontano di questa Italia che prima in guerra, perché ci sono anche delle storie che si riferiscono alla guerra del 15-18, quindi prima in guerra, poi un'altra guerra, poi il dopoguerra, insomma questa abbraccia tutto questo arco temporale molto interessante della nostra vita.
Bene. Vitale, no? Io, siccome ho avuto la fortuna di leggerlo, alcune pagine, alcune parole sono un po' difficili, però c'è subito la spiegazione. E si parla veramente di un'Italia che a fatica andava avanti, queste storie, si andava al mercato, insomma veramente storie che se uno pensa sembrano lontanissime, eppure oddio, non è che sia passato tanti anni, però grazie a questi ricordi che abbiamo formato questa Italia, no? Perché con i sacrifici di quelle persone.
Poi non so se hai notato, Enrico, ma fra le righe di questo libro si legge un po' una denuncia sociale.
Certamente.
Ho voluto trasmettere questo tipo di messaggio, perché spesso ripete questa frase più di una volta: come erano tenute, dice, le popolazioni a quel tempo, come erano tenute, cioè nell'ignoranza.
Ecco, ti interrompo perché per la radio noi siamo io ti interrompere, capisci? Ti interrompo perché volevo dirti che forse questo libro fa più bene ai giovani che non conoscono e non ricordano la storia dei loro nonni, magari, perché qui hanno delle cose che loro neanche si immaginano, probabilmente. Quindi i giovani sarebbero bene che lo leggessero, sarebbero bene, no?
E infatti avevamo quel progetto, no, di farlo.
Abbiamo presentato alle scuole anche una volta, al liceo.
Sì,
per farci un po' anche verso Sigillo, verso Storia del Gatto.
Però sì, è giusto, è giusto presentarlo ai ragazzi, ma anche alla generazione come la mia, perché io sì, ho vissuto, io sono degli anni, fine anni 50, sono del 57,
sì, come me.
Ecco, e quindi quelle storie lì non le abbiamo vissute, quindi anche tramite noi siamo portatori buoni di novella, no? Perché poi grazie anche ai nonni che qualcuno lì ha può ricordare questi fatti, ma erano fatti che succedevano soprattutto nelle campagne, perché nella città era più difficile, no? Lucia, credo,
sì,
questi
certo,
fatti.
Certo. Beh, ma infatti il territorio in Umbria a quei tempi era soprattutto fatto di paesini, borghi, piccoli borghi, no? Grandi città
c'era,
c'erano
poche, assolutamente.
Sì, beh, poche, cioè, ecco, voglio dire, quindi era.
Beh, c'era Perugia, solo Perugia.
Sì, c'era Perugia, il territorio di montagna, campagna, montagna, collinare.
E la gente viveva sul lavoro dei campi,
infatti,
sull'allevamento, eccetera, eccetera.
Infatti, queste storie sono ambientate, perché per ogni storia c'è proprio un'ambientazione sia temporale che territoriale,
esatto,
no?
Sì,
e sono ambientate in paesi come Morano,
Catticuccio,
Casa Calda, Giomici, Valfabbrica, Carbonara, Colleminzio, Rigali, ecco, io
Gualdo,
Curello, Gualdo.
Sì, c'è anche una bella descrizione, Lucia, proprio della diciamo della geografia di quei posti, proprio la descrive in maniera straordinaria. Veramente ha fatto non so.
Poi Enrico è un libro originale, perché non c'è un libro come questo che raccoglie tutte queste cose, sia canti, proverbi, giochi e tutte questi dialoghi. Non c'è, non è stato mai fatto un libro del genere, quindi anche un libro originale, no?
Sì, beh, questo adesso non lo so se magari ci sono altri libri di altri altri territori che raccolgono.
Questo è un completo, insomma.
Io vorrei sottolineare una cosa che è molto importante, Enrico vabbè già l'ha detta, però io la vorrei sottolineare, che proprio lui dice, ed è vero ed è verità, lui dice: nel mio lavoro, senza termini altisonanti o cattedratici, non c'è stata invenzione. Tutta la materia delle mie storie è stata raccolta dalla tradizione orale, ricevuta dalla viva voce di contadini novellatori a tutti che ha incontrato nei casolari, appunto, dove andava.
Certo.
Nel territorio che abbiamo detto.
Va bene, noi purtroppo dobbiamo chiudere e invitiamo tutti quanti a comprarlo, perché sono rimaste poche copie, no Enrico?
Sicuramente quei pochi fortunati che andranno nelle librerie, oppure possono anche ordinarlo tramite online, Lucia, c'è questa possibilità?
No, solo
nelle librerie.
Tramite me.
Tramite Carletto.
Tramite me posso ordinare.
Carletto è il tuo aggancio, è il nostro aggancio, quindi.
Sono il suo agente.
Benissimo. Allora, per Pasqua.
Preziosissimo. Anzi, voglio qui ringraziare ancora Carletto per tutto l'appoggio che mi ha dato.
Che divento rosso, dopo si vede per radio.
Voglio ringraziarlo per l'entusiasmo che ha dimostrato e la solidarietà e comunque anche Radio Tadino e che hanno collaborato.
Ricordo,
Lucia,
il libro si chiama
Ti aspettiamo quando verrà Gualdo alla radio per un'altra bella conversazione, ok?
Certamente,
l'aspettiamo. Va bene, grazie.
Grazie a te.
Molto.
Grazie
molto.
Ciao,
ciao, buona giornata.
Ciao. A voi.
Grazie ancora a Lucia Cerretti per questa chiacchierata che abbiamo fatto. Adesso un momento musicale e poi sentiremo il sindaco del comune di Gualdo Tadino. A troppo. Yeah.
Pensare, progettare il riscaldamento della tua casa. Nova Idrotermo, stufe e caldaie a pellet o a legna Clover, Carinci e per il gas le prestigiose Valiant. Nova Idrotermo, pannelli solari, climatizzazione, impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, impianti di irrigazione con progettazione e fornitura dei materiali. Nova Idrotermo, l'acqua e il fuoco al tuo servizio. Zona industriale nord, strada San Pellegrino, Gualdo Tadino.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile, sempre vicino alle tue esigenze.
It's all about the money. Mm-mm.
Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
Come stai? Tutto bene?
Molto bene, grazie.
Stai allenando per la campagna elettorale?
Beh, ormai siamo allenati.
È vero, è vero.
Vabbè, comunque, come noi dobbiamo essere super partes, quindi come vada vinca il migliore, come si dice.
Come sempre.
Vediamo chi sarà il migliore, eh?
Lo decideranno i cittadini, quando loro il migliore.
Senti sindaco, ci dici le ultime novità prima che abbiamo più ormai un paio di puntate con te, ci dici le ultime novità prima che dobbiamo chiudere la nostra conversazione con te per la campagna elettorale?
Ma, non so da dove partire perché le cose sono tante, quindi allora intanto ho tardato un po' a rispondervi perché stavo facendo un briefing con i tecnici sui cantieri che, come avete visto, sono partiti e altri sono in procinto di partire, quindi come vi ho detto anche nelle scorse settimane ci saranno ulteriori aperture di lavori pubblici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non solo, quindi sicuramente sarà un periodo denso di investimenti e sono contento anche che molte imprese e tecnici locali stanno operando sul territorio, quindi questo è buon segno. Quindi ripeto, siamo in fase di avvio di tanti lavori e di chiusura di altri, ad esempio la palestra e la scuola media subito dopo le festività pasquali verrà finalmente riconsegnata anche con i lavori antipioggia, diciamo così, terminati, e quindi quello sarà un impianto certificato CONI con la tribuna, il montascali, quindi l'abbattimento barriere, servizi igienici, tutta una serie di interventi che abbiamo fatto, quindi ci sono tante cose da fare.
Senti sindaco, ma i campetti su San Rocco saranno pronti per questa estate, diciamo primavera estate?
I campetti noi dobbiamo l'ultimo intervento da fare è quello di fare il nuovo manto nel campetto di Calcetto, quindi ci abbiamo diversi operatori economici di cui stiamo aspettando le proposte. Non credo che sia un intervento complicato di rimozione e rifacimento, quindi è verosimile che per l'estate anche quel campetto sia sistemato.
Bene, e per quanto riguarda, non ti chiedo altro per quanto riguarda i lavori in corso, che poi la gente poi li vedrà eventualmente quello che farà. Volevo solo chiederti qualcosa di personale. Per questo terzo mandato, dico, sei parti con entusiasmo oppure parti con pensando di avere ancora un'ulteriore fatica?
No, non l'ho vissuta mai come una fatica questa esperienza. Ho detto proprio nei vostri studi, intervistato da Nicola Bossi qualche giorno fa, le cose che ti pesano non ti vengono bene, e siccome per me l'impegno in politica, in questo caso nella pubblica amministrazione, è una passione vera e è una cosa che faccio alzandomi tutte le mattine alle 6, non solo non mi pesa, ma l'entusiasmo che ciò e la voglia è ancora maggiore rispetto al primo giorno in cui ho iniziato, quindi da questo punto di vista nulla è cambiato, anzi sicuramente l'entusiasmo si è rafforzato.
Senti sindaco, poi lascio anche Enrico di farti qualche domanda. Tu indicherai quella che sarà la composizione della giunta prima delle elezioni?
No, non lo farò perché essendo cambiato il sistema elettorale, essendoci una sola lista, solo 16 candidati, è chiaro che noi dobbiamo disporre di tutte le energie migliori che possono essere messe in campo sia nelle liste che fuori dalle liste, ma per oggettivi motivi, perché noi per fortuna abbiamo un problema di abbondanza, non dobbiamo andare in giro a fare, come si dice a Gualdi, il riempiticcio.
No, sì,
era per
abbiamo
dire
tante persone che si vogliono impegnare, quindi dovremmo scegliere le migliori tra queste.
Era per dire che forse, voglio dire, la composizione della giunta rispetto a quella che c'è adesso cambierà se tu sarai detto sindaco, probabilmente.
Beh, questo è certo, nel senso che non è che potremmo fare il copia e incolla. Quindi, anche perché ci sono delle oggettive novità anche sul piano, ripeto, del sistema con cui si vota, quindi è chiaro che ci saranno elementi di continuità ma anche elementi di forte novità, questo mi pare abbastanza.
Quindi bene. Molti saranno scelti anche fuori dal consiglio comunale, immagino.
Beh, questo può essere, ma ancora non ne abbiamo parlato perché è prematuro, perché dico sempre prima vincere ragionare di queste cose.
Certo. Allora, rimarrai in carica sino al 9 giugno e quindi farai il passaggio di consegne con il nuovo sindaco, mi sembra, giusto? È così. Mentre il consiglio comunale, quando terminerà il suo lavoro?
Allora, il consiglio comunale potrà deliberare e in via ordinaria rispetto alle scadenze di legge fino all'ultimo giorno, nel senso che ci sono scadenze previste dalla legge nazionale e quindi se ci sono atti da approvare si possono approvare. Non si possono fare dal 23 di aprile, anzi al 24, quindi 45 giorni prima, delibere di consiglio comunale che prevedono elementi di programmazione piuttosto che questioni strategiche. Si può fare solo l'ordinario. Quindi okay. O facciamo le corna, poi speriamo che non accada mai, o in caso di straordinarietà, quindi eventi eccezionali, cose non previste né prevedibili, ecco.
Ho capito. E quindi per non appesantire poi la prossima, diciamo, la futura amministrazione, per quello che c'è questo mese, diciamo, di ordinaria amministrazione, proprio per non
45 giorni,
per non prendere ulteriori impegni, perché magari il sindaco sarà un altro e potrebbe anche trovarsi delle cose a quali non stanno bene, mi sembra.
Sì, questi sono i termini.
Senti sindaco, ma per il passaggio di consegne, se tu vieni detto sindaco, ti fai il passaggio di consegne da solo?
No.
Sarà
la commissione elettorale che valida le elezioni che farà la proclamazione.
No, era una battuta, veramente.
Del sindaco e degli eletti in consiglio comunale, come sempre avviene.
Certo, comunque c'è da lavorare, sindaco, per la campagna elettorale, quindi Carletto già mette avanti queste probabilità, però è una competizione, quindi non si sa mai.
No, 8-6, infatti. Ho detto se sarai sindaco, perché potrebbe anche essere eletto uno del centrodestra, non si sa, non lo sappiamo ancora, no?
Sceglieranno i cittadini.
È chiaro, è quello.
Noi l'unico che sappiamo è che il centrodestra deve fare ancora delle primarie, quindi non sappiamo ancora chi sarà il candidato per sindaco di Gualdo.
Lo sapremo
il 7 aprile, credo lo sapremo.
Lo sapremo dopo il 7 aprile. Ci potrebbero essere anche delle sorprese, vabbè, ma adesso
l'uovo di Pasqua.
Le scopriremo a Pasqua. Allora, sindaco, è stata inaugurata questa nuova zona dello spettacolo viaggiante, no? Noi le chiamiamo le carrozzelle a Gualdo Tadino, gli autoscontri, è un'area che è stata ripulita, però qualcuno ha già fatto polemica perché il fiume Feo, qualcuno l'ha definito, è stata scoperta una fogna a cielo aperto. Mara Loreti ha scritto che fra l'altro è stato un pochettino un ecosistema rovinato, insomma, come stanno le cose quando si fa una cosa e c'è sempre il bastian contrario, mi sembra.
Vabbè, quello è naturale. Anche così, però per quanto riguarda l'area, io credo che sia sotto gli occhi di tutti che c'è stata una riqualificazione complessiva di quell'area, che è stata resa più sicura, perché tra l'altro è anche tutta videosorvegliata, ben illuminata e anche fruibile non solo per il Luna Park o i circhi, ma è comunque un piazzale che può essere utilizzato, e quindi sicuramente un buon intervento. Per quanto riguarda il Feo, se l'ecosistema lo garantiscono i rifiuti, le TV, i divani che abbiamo trovato dentro, io alzo le mani. Quindi noi abbiamo fatto un intervento e che tra l'altro il Corpo Forestale dello Stato, che ha fatto un sopralluogo, ha definito fatto a regola d'arte, quindi siamo assolutamente super tranquilli perché abbiamo agito autorizzati, fatti i lavori, ripeto, a regola d'arte, come sottolineato dai carabinieri forestali che a fine interventi hanno fatto un sopralluogo per certificarne la bontà. Quindi se qualcuno non è contento ce ne faremo una ragione. Adesso il feo si vede, l'acqua è chiara, non è una fogna, c'è l'acqua che scorre senza i rifiuti e senza la sterpaia, poi lì la vegetazione rinascerà e quando sarà il momento bisognerà fare da qualche tempo una nuova operazione di ripulitura periodica, perché questo va fatto.
E c'è stata anche piantumazione, mi sembra, lì dove la zona parcheggio, no?
Sì, abbiamo fatto sì. Anche la piantumazione di diversi alberi, quindi come dire, proseguiamo in questa che è la nostra linea guida, cioè quella di fare del verde urbano delle piantumazioni che non sono in aree dove invece soffrono anche le piante. Lì è un'area verde, quindi abbiamo piantumato.
Certo, non si sentono più contestazioni per via 24 maggio, la via dove quegli alberi se ne sono andati, e c'è adesso un bel passaggio pedonale, diciamo, un bel marciapiede dove tante persone lo sfruttano per arrivare sino alla fermata degli autobus. Ma poi verrà arricchita, perché stanno lavorando degli operai lì in piazzale dei Pullman, per così dire, per questo polo intermodale, che vedrà la luce tra quanto tempo?
Ma allora, intanto fatemi dire, via 24 maggio è un piacere vedere tante persone che finalmente camminano su marciapiede, non in mezzo alla strada, camminano in sicurezza, le abitazioni che finalmente si vedono e hanno custodito le aree esterne, quindi è cambiato radicalmente anche dal punto di vista del decoro urbano quell'area. Il polo intermodale è appena partito, un intervento molto molto corposo, e quindi lì ci sarà un nuovo passaggio meccanizzato che porterà dal piazzale Sbarretti, quindi da piazzale Pullman, a piazza Beato Angelo. Ci sarà un percorso pedonale protetto che porta verso l'ascensore, che porta in centro, non più a zig zag o a sali scendi, quindi tutta una serie di interventi che andranno a migliorare il collegamento tra piazzale Pulio Sbarretti, quindi il punto di approdo, il centro storico e le scuole. Quindi adesso, quando inizieranno, credo dopo la seconda decade di aprile, i lavori proprio sulla fermata degli autobus, noi abbiamo già interloquito sia con gli ambulanti che con la municipale che con la scuola, dovremmo spostare l'area del mercato settimanale dove era durante il Covid, perché se ci sono i lavori i pullman andranno in piazza Federico II di Svevia, quindi tutta una serie di interventi che però saranno tesi a migliorare la viabilità e i servizi dei
cittadini. E aspettati delle polemiche sicuramente per quelle occasioni. Allora, adesso siamo in conclusione.
Sì,
è Pasqua, processione, è ormai tradizionale. L'amministrazione cosa fa per il venerdì di passione?
Ma noi abbiamo, come ormai facciamo da diversi anni, inteso sostenere economicamente lo sforzo di una delle tradizioni più importanti della città, che è la sacra rappresentazione del Venerdì Santo, dentro San Francesco, in accordo con la confraternita, dove sarà esposto il Cristo morto nella giornata di venerdì, e abbiamo allestito tutto ciò che serve. So che grazie alle immagini che sono andate sia durante la Tirrena Adriatico sia durante Linea Verde, c'è una esplosione di richieste per venire a vedere i nostri spazi museali, la nostra città, quindi io penso che da venerdì vedremo un bel afflusso di persone in città, e di questo sono
d'accordo. Molto. Senti, sindaco, chiama la chiusura, quanto no, Enrico?
Sì, abbiamo
una domanda velocissima. Tu, l'ultima volta che ci siamo sentiti qui con la radio, avevi promesso che quella targa dell'anfiteatro era cambiata. In realtà non è cambiata, è sempre anfiteatro.
No, non l'ho sostituita, è vero, però la targa ce l'abbiamo nuova. Quindi
va bene, sindaco, è una piccola cosa, però È bene scrivere le cose giuste che quelle sbagliate.
Esatto. Ti auguriamo buona Pasqua. Sì. Sappiamo, lo so io, che la settimana prossima non ci sarai. Se ne va una decina di giorni, so questo.
E dove vai, sindaco?
Mi confermi?
Dove vai?
Ma allora, no, 7 giorni, perché il Ministero degli Esteri nell'anno del turismo delle radici ha finanziato il Museo Regionale dell'Emigrazione, che ha sede qui nella nostra città e di cui io sono presidente. Finanziato un progetto perché il Museo dell'Emigrazione compie 20 anni quest'anno e l'Associazione degli Umbri in Argentina compie 40 anni, quindi siamo stati invitati dall'ambasciata italiana in Argentina, dal console dell'Associazione Umbri in Argentina a una missione che tende a fare in modo che questi umbri che stanno lì possano tornare almeno per qualche giorno in nelle nostre città.
Senti, quindi, sindaco, ma scusa, a noi ci porti mai?
Quindi sarò a Buenos Aires per 6 giorni. Benissimo. Dal 2 al 7 di all'8 di
e allora ti facciamo gli auguri per Pasqua, ci sentiremo tra una 15 giorni, naturalmente
per l'ultima volta
sì, perché poi entra la par condicio. Quindi
benissimo,
bene, grazie, buon lavoro,
grazie, buona Pasqua a tutti, grazie mille
anche a te.
Di tutto un po'.
Allora, siamo alla conclusione di questa nostra puntata, che è poi la puntata che precede la Pasqua, quindi mi raccomando, tu che vedo che sei abbastanza robusto, non mangiare troppo.
Sì, ho l'uomo già incorporato, qualcuno c'aveva la tartaruga, no?
Ma che fate voi? L'uova. Come le tradizioni torte di Pasqua, come tradizione...
La tradizione nostra è quella di stare a tavola, come tanti italiani, e non diciamo sprecare nulla, perché il cibo viene anche benedetto e quindi è un peccato.
No, ma io mortale. Dicevo, una volta la tradizione delle torte di Pasqua al formaggio, torte di Pasqua dolci, le uova pitturate, c'è ancora questa tradizione?
C'è ancora, come no? Esiste finché, diciamo, le donne, perché è un lavoro più femminile, io lo vedo in casa, avranno questa passione, le torte sia dolci che salate si faranno, i forni cuoceranno queste torte che poi verranno benedette la vigilia di Pasqua e la mattina si farà colazione con gli affettati, con le uova, come dicevi tu, magari chi è il pollaio avrà anche l'uovo, no? Proprio quello.
Le uova di solito vengono benedette prima, no?
Esattamente, il sabato, il giorno prima, sì, viene benedetto tutto, il vino. E tra l'altro la mattina di Pasqua.
I peccatori come noi possono mangiare uova benedette o fanno un sacrilegio?
No? Assolutamente sì, l'ha detto anche il pontefice, il Papa Francesco. Quindi l'importante è capire l'errore fatto e quindi pentirsi.
Parlato di Papa Francesco, voglio dire, per Pasqua è una cosa seria, perché noi scherziamo, siamo un serio facendo, però ci sono anche delle cose gravi che accadono nel mondo e noi non è che siamo al di fuori del mondo, no. Il Papa è l'unico che ha detto delle cose secondo me abbastanza condivisibili sulla pace, sulla fine di queste guerre che non fanno altro che fare lutti familiari per centinaia di migliaia di persone, che distruggono città, paesi, eccetera eccetera. Ecco, io per Pasqua credo che dovremmo cercare di fare un augurio che le forze mondiali, che i governi trovino un accordo per poter far cessare queste guerre sia a Gaza sia in Ucraina.
Beh,
no?
Sì, in qualsiasi parte del mondo dove c'è la guerra. Speriamo che questa Pasqua risvegli queste coscienze, ma la vedo dura, caro amico, perché visto quello che è successo in Russia, quindi cose veramente pericolose, che tra l'altro anche in Italia il ministro Piantedosi ha aumentato la sicurezza, quindi l'allerta è
sì, più... ma di solito l'Italia non viene colpita da questi. Vabbè, non siamo un paese interessante per loro.
No, però oddio, basta un pazzo che si sveglia la mattina e fa come hanno fatto quei
un attentato del genere, per farlo bisogna prepararlo molto tempo prima, non è che lo prepari il giorno prima, ci vuole tempo.
Non lo so, guarda, io non so quello che succede.
No, io non ho fatto mai attentati,
io dico soltanto che ogni giorno c'è qualcosa che ti va capire che siamo a rischio.
Bisogna ritrovare la moderazione, anche i nostri rappresentanti europei che cominciano a parlare di mandare soldati, un po' di calma, perché la gente, se fanno questo tipo di iniziativa, naturalmente si arrabbierà molto, che nessuno vuole che i nostri soldati vadano a combattere.
No, il problema è che i soldati abbiamo un esercito poco allenato a fare la guerra, noi abbiamo le missioni di pace, non le missioni di guerra. Quindi, è un argomento molto delicato. Vabbè, siamo a Pasqua, facciamo no, cose più leggere, ecco, sì, parlavamo della colazione di Pasqua, in tutte le tavole non deve mancare la colazione per il giorno di Pasqua, perché è il giorno della rinascita, come si dice, che sia veramente una Pasqua di rinascita per tutti, per le nostre società, per ogni persona che magari sta male e quindi possa tornare a star meglio.
Perché sia anche una rinascita economica, perché il nostro paese ha bisogno anche di questo, ha bisogno di lavoro, di persone che ritornano qui a lavorare, perché siamo calati demograficamente proprio perché non c'è poco lavoro. Quindi.
Sì, quello è un problema anche questo, in questo territorio, quindi ci auguriamo appunto che anche la politica sia al servizio di tutti noi, tutte quelle persone.
Facciamo una previsione, visto che piove questi giorni, diciamo a tutti che per Pasqua non pioverà.
Ecco, bene, però è vero, io ho visto le previsioni, dovrebbe essere un bel sole, temperature non proprio primaverili, però
aumenteranno sabato e domenica aumenteranno le temperature, quindi.
Quindi se volete fare Pasquetta fuori della vostra città,
andate in montagna, non so quanto sarà caldo.
Andate in montagna se sentite caldo, andate al mare se sentite se volete bagnarvi, andate al lago se volete vedere le meraviglie, perché l'Umbria ha meno il mare, ha tutto. Cosa manca all'Umbria?
Il mare, ma un giorno all'altro qualche politico lo porterà.
Sì, come fece Napoleone, no? Napoleone portando a Versailles le navi, voleva fare il canalone. Vabbè, siamo veramente in conclusione.
Noi auguriamo a tutti la buona Pasqua, vi ringraziamo di averci seguito e di seguirci in maniera così gentile, e ci diamo appuntamento dopo Pasqua, al mercoledì.
Esattamente, mercoledì prossimo
e giovedì per la replica. Questo giovedì per la replica.
Benissimo, buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua.